siamo rinnovati. Siamo rinnovati, eh? Accidenti. Allora, in queste due giornate, no? Tenendo conto del nostro viaggio, la seconda tappa, quello che nel libro era intitolato, no? La fatica della lotta, la fatica giusta, no? Allora, vorrei in questo primo incontro come introdurmi al tema, no? E parto anche tenendo conto della liturgia di ieri, che così almeno c'è un riferimento fresco, no? Allora, nella liturgia di ieri si parlava della necessità di pregare sempre. Noi leggiamo il brano di Vangelo e cerchiamo, no? Come di cogliere dove il Signore ci vuol portare. Allora, la prima cosa è quello di far sì che i nostri schemi mentali non devono funzionare. Quindi tutto quello che noi capiamo di primo acchito deve essere lasciato. Vi faccio degli esempi. In questa parabola Gesù parla della necessità di pregare sempre, ma non dice perché. Dovresti farvi perché è necessario pregare sempre? Nella parabola non risalta. Poi cercare di mettere, come dire, in contrasto le espressioni che non devono scivolare via. Per esempio, nella parabola la vedova va più volte, tanto da stufare questo qua, no? Questo si stufa e alla fine concede. Poi Gesù fa l'applicazione a Dio, no? E però conclude dicendo: e Dio non farà giustizia ai suoi eletti prontamente? Noi traduciamo prontamente, no? Ma perdonate, se uno deve gridare giorno e notte, se deve passare delle settimane, dei mesi e degli anni, il prontamente dov'è? No. Oppure, altro contrasto, Dio dice che esaudisce prontamente, però fa capire che bisogna stufarlo, no? Allora, a furia di stufarlo, se questo prontamente non è così prontamente, avremo ancora fede? La finale, no? Allora, una volta che voi vedete che le cose non scivolano via secondo una specie di buonsenso, no? Secondo così un'interpretazione, diciamo, sentimentale, allora bisogna cercare di... da dove parte per dire questo? Oppure, come mi sono introdotto, dove ci vuol portare? Allora, ecco la necessità di collegare quel brano a ciò che lo precede. Il Vangelo non è una serie giustapposta di episodi, di parole o di insegnamenti di Gesù. C'è un collegamento che non è molto, diciamo così, non è in superficie, ma c'è un collegamento che rende un testo comprensibile se tu parti da quello precedente, se no è come se non cogli la prospettiva giusta. Ora, rispetto a questo brano, quali sono i passi che precedono? Uno è sulla domanda: ma il regno di Dio si vede? E lì incominciamo già a entrare anche noi col nostro cuore: ma di tutto quello che voi desiderate, vedete? Ma venite davvero? E Gesù continua, no? Non si può dire il regno è qui o è là, consiste in questo o in quello. Non si può dire. E vi riprendo una cosa che avevo già detto, anche perché nella liturgia ambrosiana stamattina, io ho dovuto celebrare il rito ambrosiano, no? Nella liturgia ambrosiana c'è la lettura del passo, il primo capitolo dell'Apocalisse, dove si definisce il figlio dell'uomo risorto come colui che era, che è, non dice che sarà, che viene. Non so se voi vi ricordate l'altra volta, no? L'immagine del seguire il Signore. Ma come si fa a seguire uno che viene? Vi ricordate, no? Quello che vi dicevo l'altra volta. Allora, se tenete conto di questo, capite perché quando noi ascoltiamo la parola, ascoltiamo dove Gesù ci porta con la sua parola, non può essere definito tu fai questo e sei a posto, perché non è mai, come dire, concretizzabile esattamente in una cosa. È che il Signore suggerisce la prospettiva in cui tu ti devi muovere perché quello che fai produca il frutto. E il frutto qual è? È la conoscenza sua. Il frutto è quello di essere trovato in Lui. Io faccio sempre questo esempio classico, no? Noi diciamo, porgi l'altra guancia. Quando una sorella ti dà della cretina, prego, dimmi anche scema che sono a posto. Noi non è che facciamo così, no? Però, come modo, no? E immaginiamo, noi abbiamo l'immagine fisica, no? Dal porgere l'altra guancia. Ma questa immagine non è da vivere nel concreto così, perché Gesù stesso non ha mica vissuto così. Quando, sono tutte cose che già vi ricordavo la volta scorsa. Nel processo, quando il servo l'ha percosso, e ha chiesto perché mi percuoti? Allora, il porgere l'altra guancia, che non è, cioè è un'immagine, no? Che Gesù usa per dire qualcosa. E qual è la cosa che vuol dire? Quando tu ricevi un'offesa, il porgere l'altra guancia, cosa comporta? Cosa vuol dire?
Dare fiducia. Dare fiducia.
A chi?
All'altro che ti ha ferito.
Ma porco cane, ti ha bastonato, devi dare fiducia all'altro.
Lo so, però perdonarlo.
Allora, per arrivare a perdonarlo, c'è la strada da fare. Se voi non cogliete la strada da fare, il perdonare diventa un obbligo, un ideale che non si prende mai, è troppo distante. La strada qual è? E Gesù l'ha fatta vedere. Quando il servo le ha dato uno schiaffo, lui si è arrabbiato. La strada è quella di mantenersi miti per non separarti né dal fratello né da Dio. Non è il primo elemento quello di perdonare a lui, perché noi saremmo presuntuosi. Ed è individuare la strada per. Noi quando ascoltiamo, leggiamo, mai ci poniamo nella prospettiva di ma perché strada? Fare quello che sentiamo dire da Gesù. Questo del perché strada corrisponde a tutto il discorso quale fatica dobbiamo portare. Ma se voi individuate la strada per una cosa, cioè per arrivare in un punto che voi desiderate proprio, la strada non è poi così faticosa. Ma se voi, come dire, lo scopo non viene neanche chiaro, la strada non sapete neanche per dove andare, quando vi risuonano i comandamenti, quando vi risuonano le parole, e come si fa? Quando siete fervorosi, ah che bello, poter amare tutti. Ah, io partirei la mostra pur di, ma in pratica appena si vive nel concreto non si riesce più. Allora, il cogliere la strada è il lasciarci portare dove vuole Gesù. Ecco perché quando si ascolta una parola, la si mette nel contesto, allora si incomincia a individuare per dove passare. Allora, torniamo all'esempio di prima, la necessità di pregare. Se il regno di Dio non si vede, voi come fate a sentirne la presenza? Se non consiste né in questo né in quello, eppure è il desiderio più grande che portiamo, partecipare al regno che Gesù ci fa vedere e ci mostra. Come si fa? La preghiera. È la preghiera quella che ci insegna ad avere il sentore del regno, ad avere la percezione che in questo o in quella cosa, quando noi intuiamo la parola del Signore che arriva, ci fa percorrere una strada per poterci donare quello che Lui ha portato, allora la preghiera è quello che apre il cuore a che stiamo in questa strada, puntiamo a quello che il Signore ci dice in sua compagnia. Potrei spiegare la cosa anche così, no? Anche in questi giorni, no? Una signora che ha un bambino, lei si arrabbia, no? E quando si arrabbia capisce che non è che fa il bene al bambino, però se si arrabbia, si arrabbia. Ma come faccio io a non arrabbiarmi? Certo che io lo so che è sbagliato, certo che io non voglio, ma quando mi arrabbio, allora uno dei riferimenti, pensate all'episodio di Gesù quando si siede davanti al tesoro del Tempio e sta lì a osservare. Arriva uno, si sentono le monete scendere, ton 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 ton, un ricco, una cascata, no? E poi arriva una povera vedova e mette tic tic, due spiccioli. E lui commenta, guardate che la vedova non sa niente, né prima, né durante, né dopo. Lei prende e se ne va. E Gesù che commenta con gli apostoli, no? Questa ha messo più di tutti gli altri. Spiegazione? Allora, là il testo in greco, no? È piuttosto complicato, no? Dovreste tradurlo letteralmente, dovreste dire traendo da quello che le mancava tutto il necessario per vivere. Traendo da quello che mancava che era tutto il necessario per vivere. Voi applicate ai comandamenti. Siete mansueti, no? Tipo quante volte Paolo invita, no? Siate miti. E se io sono iroso, come faccio a dare all'altro una cosa che non ho? Però se voi osservate bene, questo modo di ragionare non è evangelico, è un filtro che noi mettiamo partendo da noi. Con questo filtro non si capisce nulla del Vangelo. Se il Vangelo è un dono e tu, come dire, non l'accogli, e come vai a comprenderlo? Non è che tu, faticando, arrivi a capire il dono del Vangelo. No, tu ti devi solo aprire a prenderlo. Con questa mentalità, se io non ho, come faccio a dare? Tutto è fondato e parte da me. Io sono così bravo che voglio osservare la parola del Signore. E poi dopo non riesco perché non sono capace. Invece, la visione evangelica è io non ho quella cosa, ma so che quella cosa è molto gradita al Signore. Sulla confidenza verso di Lui che mi chiede questa cosa, io la do. è la confidenza verso di lui che mi fa fare l'atto di dolcezza. Non che io sono dolce, quindi divento dolce con gli altri. No, è l'unico modo per me di diventare dolce, è quello di fare così tanta confidenza sul Signore che la chiede a me, che se io la do all'altro, la guadagno anch'io, traendo da quello che le mancava tutto il necessario per vivere. Le nostre opere, tutte le opere, la pratica che noi diciamo, viviamo ogni giorno, le nostre opere, se non pescano qui, non sono evangeliche. Alla fine noi facciamo la degnazione di dare una cosa nostra al Signore, così Lui poi ci deve premiare. Ma che dimensione evangelica ha questo modo di sentire? Niente, zero. Eppure noi siamo sempre dentro questa mentalità. Con questa mentalità, quando andate a pregare, come fate a pregare? Oppure, con questa mentalità, quando nelle relazioni c'è qualcosa che non va, come fate a custodirvi in compagnia del Signore? È impossibile. Quindi non è che quando noi non diventiamo santi siamo cattivi, è che siamo imbecilli. Cioè, è come se io per uscire vado lì e l'altro no, io voglio spingere il muro per uscire, ma guarda che la porta è di lì, passa di lì. Ecco, la dimensione evangelica è quella che ti permette di cogliere la via per poter ottenere quello che tu desideri perché il Signore te l'ha mostrato. Ecco, stare in questa via corrisponde a questo aprirci, più che al Vangelo direi proprio al clima evangelico della pratica, della relazione col Signore, eccetera, eccetera. E poi c'è un altro aspetto del brano che precede questa parabola, no? Sulla necessità di pregare sempre, no? E questo è quello che noi non siamo mai in pace con questa realtà. Allora, vi perdono se banalizzo, no? Se voi pensate a Gesù, pensate come un uomo bello, vero, credo. Insomma, non è che voi pensate a un uomo brutto, pensate a un uomo giusto, no? Adesso a parte la. Però noi immaginiamo, no? Perché immaginiamo l'uomo bello? Perché per noi diventa un riferimento di, come dire, di amare perché è bello, perché attira, no? Beh, allora pensate a tutto lo sviluppo del figlio dell'uomo come si mostra. È bello quando nessuno lo conosce. Quando tutti lo devono conoscere è brutto, perché subisce la passione. Allora, la sostanza della cosa è il figlio dell'uomo non si manifesta mai come noi vorremmo. E non è forse vero nella nostra vita? Perché voi potete comandare al Signore di fare quello che piace a voi? Potete? Avete voi i filtri giusti perché il Signore faccia quello che volete voi? È impossibile, no? Allora, siccome il figlio dell'uomo non si mostra come noi ci aspetteremmo, ecco, è necessario pregare sempre. Se no, come farete a individuare la sua presenza, no? La sua bellezza, se non corrisponde a quello che voi immaginate? Allora, per questi due motivi, siccome il regno di Dio non si vede e siccome il figlio dell'uomo non si manifesta come noi vorremmo, ecco il perché della necessità di pregare sempre. Poi c'è un'altra deduzione a proposito di quel prontamente. Penso che sia un'esperienza abbastanza comune e se non è comune in questo momento lo è stato un po' di tempo fa o lo sarà domani, che noi rispetto alle cose che domandiamo a Dio noi restiamo spesso delusi, non ce le dà, che siano cose, noi potremmo dire, di santità. Io voglio pregare, sento un desiderio di pregare, non è perché voi sentite il desiderio che effettivamente voi pregate, oppure le altre virtù, oppure, non so, una malattia, insomma, le cose che noi domandiamo, no? È un'esperienza comune che Dio non si comporta come un supermercato, dove io vado, trovo tutto quello di cui ho bisogno, basta avere i soldi e me lo porto a casa. Dio non è un supermercato. La domanda rispetto alla preghiera può essere questa: ma se Dio non esaudisce mai, mai non proprio assoluto, ma non esaudisce mai le nostre preghiere, perché continuare a pregare? Allora, questa impostazione che il Signore deve esaudire le nostre preghiere è uno dei filtri ancora che noi abbiamo. Allora, in questo senso ci aiuta a scandagliare altri passi, altri contesti del Vangelo per togliere questo filtro, per davvero porci dalla prospettiva di Dio che viene a noi, non da noi che dobbiamo andare a Dio. Allora, rispetto alla preghiera, qual è la prospettiva? Allora, qui c'è un'altra parabola che Gesù racconta, mi sembra che, no, forse adesso non ho controllato, ma comunque in Luca c'è senz'altro. È quella parabola del un amico a un amico, però gli arriva un amico di notte e lui non ha da dargli da mangiare, allora va dall'amico per poter avere il panno. Anche qui c'è l'insistenza, c'è la, ma non solo l'insistenza, c'è proprio la, non ha solo stufato l'anima, la parola greca vorrebbe proprio dire, neanche solo non hai vergogna, ma c'è un termine in italiano quando uno che non ha vergogna e domanda proprio senza ritegno. Sfacciato. Sfacciato e insistente, no? E ottiene. E poi c'è il commento di Gesù. Prima il commento di Gesù. Voi che sapete dare cose buone, no? Volete che il Padre vostro non vi dia cose buone. E poi però, come sempre, la finale, che è un po' la freccia lanciata al cuore, no? Della domanda o al cuore delle cose, no? E la freccia che c'entra l'obiettivo è l'ultima espressione: Dio darà lo spirito a coloro che glielo chiedono. Notate la differenza? La preghiera può essere fatta di domande di cose o domanda di spirito. Dal punto di vista del Vangelo, la domanda di cose è mondana. Tu hai bisogno? Chiedi. La domanda di spirito è evangelica perché? Perché comporta, la domanda di spirito comporta che tu chiedi al Signore di non uscire dall'alleanza con Lui. Anche quando tu non ottenessi risposta per le cose che chiedi, il domandare lo Spirito vuol dire non uscire dall'alleanza con Lui. Se non te li dà oggi, tu confidi ancora nel tuo Dio. Perché, e questa è la confidenza che a poco si apre, perché Lui conosce meglio di te, perché Lui ti accompagna, perché Lui è provvidente. Ma non è scontato per noi vivere questo. Se voi non pregate lungamente, l'anima non è mai convinta di questo. In qualche momento della vita vi impegnate anche a vivere questo, ma in tutto il corso della vita, se voi non pregate e pregate lungamente, non viene. Non, 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 non scatta. Allora, il dire, no, che Dio esaudisce la richiesta di spirito è, ci fa capire, Dio non è mai lontano da noi. Dio non ritira mai la sua alleanza con noi. E Gesù è proprio il sigillo di questa alleanza. Per cui il domandare al Signore, non le cose, ma lo Spirito, è il domandare di poter vivere sempre in sua compagnia. Questo, che le cose vadano bene o vadano male, è del tutto secondario. Non così sembra alla nostra pancia, non così sembra alla nostra testa, e non dico il resto. Allora, tutti i filtri che noi facciamo funzionare sono in rapporto a partire da noi per andare a Dio. Il Vangelo invece si presenta in modo rovesciato rispetto a questa, è che Dio viene a noi comunque noi ci troviamo. Noi ancora non siamo convinti di questo. Noi ancora abbiamo l'idea che vivremo se osserveremo la legge. Non che osserveremo la legge se ci apriamo alla grazia. Non so se avete... ho detto forse un po' in sintesi, ma la percezione è questa. Se voi volete osservare per avere il dono di Dio, voi vi stancherete a morte e non otterrete. In termini evangelici, non ottenere vuol dire non gustare nulla, vuol dire non portare mai frutto. Ed è inutile che noi argomentiamo con noi stessi dicendo ma Dio non mi ha dato questo, ma le sorelle mi pestano sempre i piedi, ma la vita non ha alcun senso. Perché chi domanda lo Spirito sempre lo tiene. Il movimento non è da noi a Dio, ma è da Dio a noi. Questa è la prima rivoluzione copernicana che l'anima deve imparare a fare. Se no, noi diamo la quintessenza dell'affermazione di noi stessi a tutti. E siccome nessuno di noi è un super uomo, una super donna, alla fine noi diamo agli altri anche tutti i nostri guai. Stringi, la sostanza è questa. Invece, con tutti i nostri guai, noi possiamo dare a Dio, noi possiamo dare Dio, diciamo così, a tutti, perché ha attraversato i nostri guai e Dio l'abbiamo accolto. Questo sarebbe il fondamento evangelico di una sana vita fraterna. La fatica è in rapporto a questa rivoluzione, che detto così in 5 minuti si può dire, ma in pratica noi abbiamo mille sfaccettature, no? nella vita pratica, diciamo, no? Nel nostro modo di fare, nel nostro modo di percepire, nel nostro modo di aprirci alla vita. La vita è così com'è, nel vivere i nostri sentimenti, nel vivere i nostri... ci sono veramente tante, come dire, tante sfaccettature, no? Ma si tratta sempre di credere, perché all'inizio abbiamo un pio desiderio, ma non una realtà. O devi credere, no? Poi dopo diventa anche una realtà, ma è il credere che il vero movimento è accogliere Dio, non andare noi. E in un certo senso, riprendo questa definizione, no, del Signore risorto come colui che era, che è e che viene. Viene vuol dire viene in tutte le nostre condizioni di realtà. Nessun elemento di realtà può impedire a Dio di venire, può impedire al Signore di venire. Che voi siate belle, brutte, buone, cattive, che so, metteteci dentro di... niente impedisce. Se avete operato questa rivoluzione. Se no, noi lavoriamo sempre a che noi ci possiamo presentare bene a Dio perché ci riconosca i nostri meriti. Ma siamo così imbecilli che eppure facciamo sempre così. Allora adesso riprendo brevemente una delle espressioni che mi ha sempre colpito, no? Quando si dice con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, che adesso non so come le vostre vite, forse mi pare, né? Che è adesso, perché nella terminologia antica quando si diceva anima voleva dire la vita, no? Dai la tua anima vuol dire dai la tua vita, no? Però il senso è, come dire, è lo stesso, no? Ecco, questa perseveranza non è sono così testardo che siccome ho deciso una cosa la voglio portare fino in fondo, non è questa. Cioè, la perseveranza non è la testardaggine, oppure la perseveranza non è la presunzione, io ho scelto la cosa giusta e la porto avanti. La perseveranza usa l'espressione ipomonie, che è, la posso spiegare così. Allora, voi sapete il francese? Allora, ci dice je me porte bien, che vuol dire sto bene, no? Allora, solo in francese, forse nei dialetti, ma in italiano non si può fare questa, almeno io conosco solo in francese, non saprei in altre lingue. Allora, je me porte bien vuol dire uno mi dà una bastonata, uno mi dà una carezza, je me porte bien, io sto bene, comunque. Cioè, io non dipendo da una cosa o dall'altra. Io sto bene. Sarebbe il valore del avere pazienza. La perseveranza è legata alla pazienza, nel senso di star bene in ogni circostanza. Come dire, tu porti bene la cosa, ma perché? Perché il tuo essere nel Signore Gesù non dipende né da una cosa buona né da una cosa cattiva. Ma noi viviamo così. Eppure è proprio quello che il nostro cuore desidera. Je me porte bien partout, dappertutto. A volte lo faccio come battuto, no? Io non sono legato, non so, mi mettono da una parte, a me va sempre bene, no? Allora, ho un vantaggio anche naturale. Io non è che mi hanno messo qui, allora vuol dire che ho 10 di importanza, mi hanno messo qua, vuol dire che ho 50 di importanza. Tutti i pensieri cretini, no? Ma sono già aiutato naturalmente. Mi va bene comunque. Noi potessimo, a livello profondo, no, diciamo spirituale, poter dire. Ma non solo nelle circostanze esteriori, anche in quelle interiori. Je me porte bien. Io sto bene. Sarebbe, no? Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Vuol dire quello. Quando noi facciamo il bene, vediamo, ho fatto questa azione buona, no? Quello che avviene a livello spirituale è con questa azione buona mi ritrovo nel Signore che ho adorato. Non io ho fatto una cosa buona, vado davanti al Signore, mi darà una paga o un frutto. Il frutto, come sempre in tutte le parabole, no? L'eredità che cerchiamo, cos'è? È avere soldi, è avere ricchezza, è avere Lui. È Lui la nostra eredità, no? Allora, se noi siamo trovati in Lui, il nostro cuore gode. Allora, l'esempio della con la vostra perseveranza salverete è che tutto quello che vivete, nel bene e nel male, se vi fa ritrovare nel Cristo, voi avete salvato le vostre vite. Siccome questo però è una dimensione evangelica, non carnale, comporta fatica. Ma questa è una fatica santa, è una fatica buona. E se non fate questa fatica, sapete quante altre fatiche dovete fare? Cioè, man mano che noi ci allontaniamo dalla via evangelica, uguale, portate pesi inutili, vi stancate inutilmente, sarete arrabbiate e alla fine ve ne viene ancora voi, che è la firma finale del maligno che se la gode. Ma guarda un po', che ha fatto tutto, tutto l'universo a colpa, non lei. No, per dire. Allora, in questo senso, se volete applicare, no, questa pazienza, questo portarsi bene, cioè star bene in ogni circostanza, perché c'è il Signore con voi, perché in Lui voi desiderate essere trovati, riguarda il tempo, niente avviene, plac. Cioè il tempo, noi siamo creature, non piccoli dei o piccole idee, creature. Il tempo? La lotta, la fatica, no? Come lotta da sostenere per conoscere noi stessi, per conoscere il nostro cuore. E soltanto quando noi siamo in pace con queste tre cose, tempo, lotta e conoscenza di sé, che avviene in questa pazienza, quando siamo in pace, incominceremo a gustare i frutti del regno di Dio. Ma fin tanto che non siamo in pace su queste cose, tutto ciò che prendete oggi, domani lo potete perdere. Noi abbiamo molte vittorie di Pirro. Per fare un esempio sciocco, 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 no? Comincia la Quaresima. Ah, farò digiuni. No, faccio, no, meme. Poi, in quei giorni lì, se uno ti dice, cambia il tono con cui si rivolge a te, tu, boom, ti arrabbi subito, no? Allora, tu hai fatto una grande offerta, diciamo, no, di digiuno, e poi diventi nervosa. Che senso ha? Oppure, siccome tu fai digiuno, e vedi che l'altra mangia di più, tu la giudichi. Cosa ti serve? Fare il digiuno. Con tutte le nostre vittorie di Pirro, no? Noi mettiamo lì una cosa che è buona e facciamo entrare una che soverchia questa cosa buona, ce la distrugge. Sempre così. Non siamo mai in pace con queste tre cose. Beh, io posso andare avanti, però... ancora un po', E dico ancora questa cosa, va, che poi dopo domani le voglio spiegare con le tentazioni di Gesù, ma adesso no, a parte che sono anch'io un po', però la cosa mi ha elettrizzato.
Mi ha elettrizzato,
che non avevo pensato di dire queste cose, avevo in mente altro, vabbè, fa niente. L'immagine è questa. Allora, pensate al racconto della creazione, non in generale, alla creazione di Adamo ed Eva, no? Poi c'è la collocazione di Adamo ed Eva nel giardino. Poi c'è il comando. Potete mangiare, non di questo. Poi c'è il serpente. Domanda. Quando Adamo ed Eva preferiscono seguire il suggerimento del serpente piuttosto che quello di Dio, la scrittura dice ne è derivata la morte. Ma cosa intende con morte? Allora, se noi pensiamo che con il peccato è entrato la morte, nel senso della morte fisica, siamo sciocchi, perché le creature per forza che devono morire, no? Si sono limitate. E poi la morte fisica non ha una connotazione, come dire, di ribellione o di... è naturale rispetto alle creature che siamo. Eppure il modo di vivere la morte, che è una dimensione, diciamo, di rapporto, di relazione, può essere molto cattivo oppure buono. Allora, pensate, non avevo mai colto questo aspetto. Dopo il peccato subentra la morte, nel senso che l'uomo può essere mortificato nella fioritura della sua umanità. Cioè, invece che sbocciare nella sua dimensione umana, si avvicina di più al regno animale. È come se non potesse accettare che la sua umanità possa, a me piace proprio questo termine, o sbocciare, possa fiorire in tutto il suo splendore. La cosa strana è questa, perché il peccato illude? Pensate al piacere, così tutti capiamo il volo. Piacere è un piacere, eh? Non è che è una cosa cattiva, vi fa piacere. Ma l'illusione dove si intromette è che il perseguire il piacere, per esempio, come tale, non permette alla vostra umanità di sbocciare. Tenderete a essere molto più egoisti, a prendere tutto in funzione del vostro piacere, ma questo non è una fioritura di umanità. Noi invece immaginiamo che il peccato stia in quella cosa concreta, il piacere, per esempio. Ma che peccato volete che ci sia nel piacere? Però l'illusione qual è? È che se voi acconsentite, ecco il suggerimento del serpente, no? Che è una creatura astuta, che sarebbe, come dire, noi veniamo ingannati per astuzia, cioè siamo fessi davanti allo specchio, per conto nostro. Cioè, è come dire, invece che seguire questo desiderio che noi portiamo, no? Di fiorire come umanità, noi ci illudiamo che prendere una cosa, ad esempio il piacere, appunto, vedete tutti i peccati possibili, no? E bloccano questa fioritura. E l'uomo resterà mortificato nella sua fioritura di umanità. Voi considerate tutti i nostri peccati, quelli visibili, quelli invisibili, quelli esterni, quelli interni, tutti hanno a che fare con questa mortificazione in umanità. Quel figlio dell'uomo che ha mostrato quanto è grande l'amore del Padre per tutti e ha riunito tutti in un'unica, diciamo, famiglia di Dio, è l'unico che mostra in tutto il suo splendore la fioritura in umanità. E noi guardiamo a Gesù perché la nostra umanità sia bella, non per diventare chissà che cosa. Ora, questo movimento corrisponde all'intento di Dio quando ha messo Adamo ed Eva nel giardino. Non l'ha messo perché subisse una prova, eh? Si dice, ha messo perché lo coltivasse e lo custodisse. E Dio non si interessa né di alberi, né di terreni, si interessa dei nostri cuori. Allora, il giardino è la terra del nostro cuore, che noi dobbiamo imparare a coltivare e custodire. Ma la sostanza di questo coltivare e custodire, non è che far sbocciare, far fiorire la nostra umanità perché parli della grandezza, dell'amore di Dio per i suoi figli. Questo non può venire dormendo, non può avvenire, che so, così, in modo automatico, perché tutti sanno che dovete coltivare la terra, un po' di fatica bisogna farla. Allora, la fatica è legato a, certo che è faticoso zappare, ma se poi la terra produce quello che voi volete, quella fatica la sopportate bene, ma non solo bene perché poi vedete il frutto, perché è naturale che avvenga così, non vi fate più problemi. Noi invece siamo sempre pronti. Un dolorino, un'ingiustizia, una, come dire, una messa in angolo, è già un problema. Noi di tutto facciamo un problema. Ma perché? Perché non siamo dentro questa, direi così, rivelazione, no? Del Signore. Ma se il Signore ha detto che devi imparare a coltivare e custodire la terra del tuo cuore, perché tu fai problema che ti costa fatica? Il processo è che si fa fatica per far fiorire la nostra umanità. Voi sapete, le erbacce non si piantano, ma i fiori si devono piantare. Non, mi dicono, non all'equatore, non in una foresta tropicale che fa crescere tutto, ma nella nostra zona è così. Se tu non pianti, le fiori, verdure, non viene. Allora, questo discorso, no, della fatica giusta è legato a quello che dicevano, a quella pazienza e a questo del giardino. Coltivare e custodire. E notate, è questo che noi dimentichiamo regolarmente, proprio regolarmente. Questo invito è stato dato prima dell'illusione del serpente. Quello del coltivare e custodire avviene prima. Quindi la fatica non è siccome noi abbiamo il peccato originale, allora dipendiamo. Non è così. La fatica è per crescere si fa fatica. Per crescere in questa dimensione di umanità che fiorisce si fa fatica. L'uomo è l'unico animale che fa fatica a essere se stesso. Un cane non fa fatica. Un gatto non fa fatica. Se voi andate indietro, anche una mosca non fa fatica a essere mosca. Un uomo fa fatica a essere tale. Questo denota che la creazione non è finita, non è compiuta. Tocca all'uomo, come dire, collaborare con Dio a questo compimento. E il compimento è lo splendore della nostra umanità. Ci chiudiamo qua? Va bene.
Grazie.
Poi domani continuiamo.